Alleluia, gloria al Signore, benedite la persona vicino a voi perché siete qui, pieni di grazia, pieni d'amore del Signore, beneditevi a vicenda, alleluia, gloria al nostro Dio, gloria al nostro Signore, alleluia. Io faccio solo un'introduzione, col piacere di poter stabilire un punto molto importante. Come tutti i punti comunque del Signore sono tutti importanti, anche questo deve essere importante. Sapete che quando Gesù è andato a morire sulla croce, è stato il Padre a mandarlo perché lui affrontasse questa morte di croce. Senza questa crocifissione, morte e resurrezione, noi non avremmo mai potuto tornare a Dio. Amen. Il Signore, quando è morto sulla croce, ha sparso il suo sangue e noi, per mezzo di quel sangue, siamo stati purificati. Se non c'era il sangue di Cristo, noi non potevamo ricevere la benedizione di Dio. Noi siamo stati purificati per il sangue di Gesù. E noi siamo diventati santi. Se c'è un punto in mezzo. Se credi, qual è la parola più importante? È credo. Io credo in te, Signore. Ditelo con me. Io credo in te, Signore Gesù. Se noi crediamo nel Signore Gesù, il suo sangue purifica la nostra persona, specialmente come era prima. Adesso siamo stati purificati perché abbiamo già dato al Signore la gloria è la nostra vita. Gesù ha messo a morte tutto quello che noi non avremmo mai potuto liberare da noi stessi. Gesù ha distrutto il peccato e ha vinto la morte. Gesù ha distrutto il tuo peccato, il mio peccato e tutti i peccati per quelli che credono in Lui. E Gesù, quando è risorto, ha dato ad ognuno di noi la grazia di poter camminare con Lui, di diventare Suoi discepoli, di essere rappresentanti sulla terra del Regno di Dio. Noi rappresentiamo, ognuno di voi rappresenta il Regno di Dio sulla terra, perché tu sei in Cristo dove Dio regna. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, hanno partorito dei figli nel peccato, e i figli del peccato hanno continuato a partorire figli nel peccato. Se il Signore non avesse mandato il figlio suo, Gesù Cristo, sulla terra, noi non avremmo avuto nessuna potenza, potere, nessuna capacità di salvezza. Ma quando Gesù è venuto sulla terra, il Padre l'ha mandato, lo Spirito Santo, è chiaro che era in accordo col Padre e col Figlio, tutto è cambiato, perché il sangue di Gesù è la linfa vitale perché i peccati nostri scompaiano. Quando noi li confidiamo al Signore, quando noi ci arrendiamo al Signore, quando noi siamo pentiti per quello che abbiamo fatto offendendo il Signore, in quel momento in cui chiediamo perdono, il sangue di Cristo ci purifica. Il sangue di Gesù ci porta di nuovo a livello dei figli di Dio. E questo è l'amore del Signore per noi. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Quando Gesù è stato crocifisso, quando Gesù è stato tormentato anche prima con 39 colpi di bastone, poi 39 colpi di flagello, e non si è fermata lì la cosa, hanno picchiato anche quando era trasportato dal luogo da dove l'avevano battuto, lo portavano verso la croce, veniva continuamente picchiato anche sulla testa quando aveva una corona di spine. Il tormento del Signore è stato il movente della nostra resurrezione. Noi siamo figli di Dio perché noi crediamo che Gesù è morto al posto nostro, ha messo a morte la nostra vecchia natura di peccato e ci ha dato una vita nuova. Noi abbiamo una vita nuova in Cristo. Noi siamo figli di Dio. Noi siamo benedetti in Cristo Gesù. Noi abbiamo la grazia di credere. La parola più importante nella Bibbia, ho scoperto che è la parola credo. Se tu dici io credo in Gesù, tu hai compiuto l'opera più grande della tua vita. Amen. Adesso non vado avanti perché c'ho una sorella che deve parlare. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Gesù, grazie. Quando avete qualcosa che non sapete come fare, dovete chiederla al Signore. Dovete mettervi una mano qui e dire: Signore, tu che sei mio, tu che sei in me, perché io sono in te, come posso risolvere questa cosa? E immediatamente ti verranno in mente le condizioni che non ti permettono di ascoltare il Signore. Perché se per caso ti sei arrabbiato con la moglie, come a volte può capitare, o col marito se sei una donna, se hai fatto qualcos'altro che non vada bene, prima devi chiedere perdono al Signore e poi riceverai da Lui la sua grazia. Noi siamo figli e figlie di Dio. La grazia che abbiamo non si compra, l'amore che c'è dentro di noi non si riceve perché possiamo fare qualcosa di buono, no, si riceve perché Lui ha fatto tutto di buono. Grazie di cuore, il Signore vi benedica, dite alla persona vicino a voi: io ti stimo nel nome di Gesù, io ti benedico nel nome di Gesù e io proclamo che tu sarai salvo perché tu credi in Cristo. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Amen.
Buonasera a tutti e benvenuti tutti. Ringrazio il Signore per questo convegno, ringrazio il Signore per questa occasione di trovarci insieme come un corpo unico, un corpo unito, in unità. Grazie Signore Gesù per questo, è una grande, grande, grande benedizione. Alleluia, grazie Signore. Una grande famiglia, un grande corpo e una grande benedizione. Alleluia. Allora io ringrazio Giorgio per la premessa, perché vado avanti, ha già detto quello che è indispensabile per il prosieguo che ho nel cuore. E parto subito dal versetto del convegno, quindi, che vabbè, qua non c'è, però è Matteo 28:19, che è: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Quindi Giorgio ha detto: l'importante è io credo, e dopo l'io credo ci sono altri passi da fare, perché il credente deve diventare un discepolo. Credente e discepolo non sono la stessa cosa, sono salvati entrambi, però c'è una differenza. Qui Gesù dice: andate e fate miei discepoli tutti i popoli, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Questo significa che il discepolo osserva tutte le cose che lui ha comandato. E lo dice, sottolinea Gesù questa cosa. Quindi se vogliamo fare discepoli, la domanda che mi è sorta nel cuore è: Signore, se io devo fare discepoli, io devo essere un discepolo. Perché non posso insegnare a qualcuno qualcosa che io non vivo, qualcosa che io non conosco. Quindi in questa serata il Signore mi ha spinto a parlare di questo. Sono un discepolo, visto che i fratelli nelle sessioni seguenti parleranno del, sicuramente, no? Del fare discepoli, dell'andare. Partiamo però dal sono discepolo. Sono disposto ad essere un discepolo, voglio essere un discepolo, perché essere un discepolo comporta qualcosa di importante, ovvero: Signore, la mia vita è tua. I discepoli, anche nell'antica Grecia, erano ragazzi giovani che vivevano con il maestro e apprendevano tutto dal maestro. La mentalità del maestro diventava la loro mentalità, la vita del maestro diventava la loro vita. E quello che Gesù ci chiede è questo: che la mia mentalità sia la tua mentalità, la mia vita sia la tua vita, che quello che io ho fatto tu lo faccia, che quello che io ho insegnato tu lo insegni. Questo è l'essere il discepolo. E in Giovanni 8:31 Gesù ci spiega come essere discepoli. Dice, Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora, la parola perseverare, sono andata a cercarla nella concordanza greco-ebraica, significa rimanere, dimorare, continuare ad essere in uno stato, esistere permanentemente, inseparabilmente uniti. E Gesù dice, se sarete inseparabilmente uniti alla mia parola, e sappiamo che Lui è la parola, se dimorerete nella mia parola e Lui è la parola, allora sarete, mi ha colpito questo, veramente miei discepoli. Vuol dire che ci può essere un dirsi discepolo ma non esserlo veramente. Se volete essere veramente miei discepoli, dovete perseverare nella mia parola. Perseverare vuol dire dimorare nella parola. Vuol dire fare della parola il nostro rifugio, la nostra direzione, il nostro riferimento. La parola e Gesù sono tutto quello che vogliamo, Signore. La tua parola e tu, Gesù, sei tutto quello che io voglio. Nient'altro al di fuori. La parola perseverare vuol dire anche continuare e resistere. E questo cosa ci fa capire? Che ci sono delle opposizioni, ci saranno delle opposizioni, ostacoli, impedimenti, perché il diavolo non sta fermo. Però la promessa di Gesù qual è? Se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli. E poi aggiunge, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo significa, almeno questo ho colto io, che il diavolo vuol venire a rubare la parola. Il diavolo vuol venire a derubarci della parola. Se noi perseveriamo nella parola, conosceremo la verità e questa ci farà liberi. Questo significa che essere discepoli è un processo che ci porta di libertà in libertà, di libertà in libertà. Io sono un discepolo se non sono più la stessa persona che ero 10 anni fa. Se non sono più la stessa persona che ero 5 anni fa, se non sono più la stessa persona che ero 3 anni fa, perché Lui mi trasforma di gloria in gloria, perché contemplando come in uno specchio a velo scoperto la gloria del Signore, io sono trasformata di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito. Il discepolo è trasformato di gloria in gloria, perché? Perché vive in Cristo, perché contempla Cristo e perché persevera nella parola. E poi dicevo, Signore, che dire? E ho sentito mentre pregavo, guarda la vita di Pietro, per cui questa sera faccio un piccolo viaggio, no? Sulla vita di Pietro. Da quando ha iniziato, da quando ha conosciuto Gesù, fino a quando è diventato apostolo. Perché nella vita di Pietro io credo che ognuno di noi si possa ritrovare per certi aspetti. A me Pietro è molto simpatico, perché è caduto tante volte, però si è sempre risollevato. E parto da Luca 5:8-10, quando Pietro ha incontrato Gesù. L'episodio direi che lo conoscete tutti. Gesù aveva chiesto a Pietro di poter salire sulla barca perché voleva predicare. Terminata la predicazione, Gesù è sceso dalla barca e ha detto a Pietro: adesso prendete il largo, andate, gettate le reti per pescare. E Pietro gli risponde: Signore, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo raccolto nulla, ma sulla tua parola io getterò le reti. E quando getta le reti, si riempiono così tanto che si rompono, le reti si rompono e hanno bisogno di chiamare compagni, riempiono 2 barche che quasi affondano. Quando Pietro vede questo, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che aveva preso. E Gesù disse a Simone: non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Quello che Pietro, nell'incontro, nel primo incontro con Gesù, quello che Pietro capisce subito è che non può farcela da solo. Quello che Pietro capisce subito è che Gesù è il Signore e si umilia davanti a lui, si inginocchia e dice addirittura: allontanati da me. Ma la grazia di Dio gli dice: non temere, io ti farò pescatore di uomini, anche se hai peccato. Poi il discorso che faceva Giorgio prima: tu hai peccato, hai sbagliato, però io, nella mia grazia, perché Gesù già vedeva il suo sacrificio, io farò di te qualcosa di più nel mio regno. Ti farò pescatore di uomini. Cosa vuol dire? Ti farò un pescatore per salvare, ti farò un pescatore per liberare. Ed è quello che lui fa con ognuno di noi. Ognuno di noi, come Pietro, è pescatore di uomini. Ognuno di noi è chiamato a portare Cristo, a testimoniare Cristo, a essere discepolo. Anche questa cosa, io ho conosciuto, mi viene in mente una ragazza che ho conosciuto, che aveva un'unzione di evangelizzazione molto marcata e parlava del Signore alle persone, le persone l'ascoltavano, ma non era un discepolo. E nessuna delle persone a cui lei ha evangelizzato è diventata un discepolo. Se noi vogliamo fare discepoli, dobbiamo essere discepoli, perché le persone ci osservano, perché le persone imparano. Dobbiamo essere come Cristo è stato il modello, dobbiamo permettere che Cristo attraverso di noi sia manifestato. Comunque Pietro si inginocchia e comincia a seguirlo, ed è un discepolo, perché il cuore di Pietro è per Gesù. Pietro ama Gesù, Pietro è appassionato per Gesù, però c'è un carattere che deve essere messo a posto in Pietro. Pietro era la persona che spesso parlava quando era meglio tacere. Pietro era una persona impulsiva, era una persona che aveva fiducia in se stesso, nelle proprie forze, nelle proprie capacità, e in più di un episodio lo dimostra. Ci sono episodi in cui, quando Gesù sta dicendo ai discepoli che sarebbe stato arrestato, Pietro gli dice: no, non ti succederà mai, perché ci sono io. E Gesù gli dice: lungi da me, Satana. Poco prima aveva detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi Pietro, se leggiamo tutta la vita di Pietro, ci sono un po' questi su e giù, questi sbalzi. E faccio un salto al giorno dell'arresto di Gesù. Luca 22, 31, 33. Quando Gesù dice ai discepoli e in particolare a Pietro: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Ma lui gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione fino alla morte. E Gesù gli disse: ma io ti dico, Pietro, che prima che il gallo canti, oggi, tu mi rinnegherai tre volte. Qui c'è Gesù che vuole avvisare Pietro di quello che sarebbe successo. Da lì a poco sarebbe successo qualcosa di tremendo. E Gesù sapeva quello che sarebbe successo. Per cui prepara i discepoli e prepara Pietro. Lo sta istruendo, però sembra che Pietro neanche lo ascolti. Lui gli dice: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. La parola vagliare vuol dire setacciare. Significa questo. Evoca l'antica aia di trebbiatura, dove il grano raccolto veniva scosso energicamente in un setaccio per separare i chicchi dalla pula. Il processo era mirato, energico e implacabile. E quello che significa quella vagliatura è: il diavolo ha chiesto di provarti. Attraverserai una prova implacabile, una prova energica, una prova mirata, una prova concepita per separarti, perché quello che il diavolo voleva fare, col setaccio cosa si fa? Si separa la pula dal grano. E il diavolo voleva separare i discepoli da Gesù. E Gesù lo sta avvisando. Pietro gli dice: io sono disposto a morire per te. Però Gesù sa com'è Pietro, sa quello che succederà. E glielo dice prima, tu mi tradirai, prima mi rinnegherai per 3 volte. E Pietro risponde così, come ho detto prima, perché è sicuro delle sue forze. E lui ama Gesù e quindi è convinto di potercela fare. Però se leggiamo 30 anni dopo la prima lettera di Pietro, 5:8, Pietro scrive: rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. È lui 30 anni dopo che lo dice, perché l'ha capito, perché ha attraversato quel setaccio. Pietro ha attraversato una prova molto dura. E 30 anni dopo però il tono della lettera è diverso. Non si sente più quella presunzione. Sta parlando di umiltà. Sta dicendo: il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi divorare. E chi è che può divorare? Lo dice nei 3 versetti precedenti. Chi non è umile, perché dice: rivestitevi di umiltà, umiliatevi sotto la potente mano di Dio, dipendete da Dio, siate sottomessi a Dio, gettate su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Lui si prende cura di voi. Questo è un altro Pietro, perché il Pietro di prima diceva: no, non ti succederà mai, ci penso io a proteggerti, Gesù. Ci penso io a difenderti. E oltretutto, pensate alla presunzione, Gesù aveva detto: io sarò per voi occasione di caduta. E Pietro dice: se anche tu sarai per tutti occasione di caduta, per me no, perché io ti seguirò. È presunzione, perché è fragorosamente caduto Pietro. È fragorosamente caduto. Quindi c'è dal primo Pietro, dal primo al secondo, non so come possiamo dire, c'è una trasformazione enorme in Pietro. Io credo che fosse un discepolo anche prima, perché, come ho detto, amava Gesù e lo voleva seguire. Però c'era in lui una forma di orgoglio di cui forse non era consapevole, che ancora lo tratteneva dall'essere pienamente sottomesso a Gesù. Pietro, mi sono scritta questo, era una preda, perché è Pietro che dice: il diavolo come un leone ruggente va in giro cercando chi divorare, cioè il diavolo cerca delle prede. Perché Gesù? Perché Gesù ha detto: il diavolo ha chiesto di vagliarvi come il grano. Però dice: Simone, Simone. Si rivolge a Pietro in modo particolare. Il diavolo li vaglierà tutti, perché se vi ricordate, l'unico che è rimasto sotto la croce è stato Giovanni. E sappiamo il perché di Giovanni. Giovanni aveva una relazione, aveva capito l'amore di Dio. Giovanni aveva capito l'amore di Dio. E anticipo, quando Gesù, dopo la resurrezione, parlerà con Pietro, gli chiederà: mi ami, perché è l'amore il punto. Non è la forza, non è io sono deciso, io sono sicuro, io sono, no, è l'amore ed è l'amore di Dio il punto. Tutti sono stati vagliati, perché tutti lo hanno abbandonato, Pietro compreso. E a Pietro lui dice: stai attento, e io pregherò per te, perché la tua fede non venga meno. E quando ti sarai convertito, perché usa queste parole, quando ti sarai convertito, allora fortifica i tuoi fratelli. Pietro ancora si muoveva in modo indipendente da Dio ed era sicuro in se stesso. Quando hanno arrestato Gesù nel giardino del Getsemani, ricordate Pietro come si è comportato? Prende la spada e ha tagliato l'orecchio al servo del sommo sacerdote. Perché doveva proteggere Gesù? Perché non voleva che arrestassero Gesù. E Gesù gli risponde: rimetti la spada nel fodero. Credi che non potrei pregare il Padre che mandi più di 12 legioni di angeli? Gli sta dicendo: Pietro, ma lo sai chi sono? Hai capito chi sono? Io potrei chiamare il Padre in un secondo. Pietro non aveva capito questo, perché probabilmente era molto concentrato su se stesso, su un'altra idea. E cosa succede? Succede che Pietro attraversa la prova, però la supera. La supera perché? Perché Gesù aveva detto: io ho pregato per te, io prego per te. Romani 8:34, l'intercessione di Gesù ha salvato Pietro. L'intercessione di Gesù ha fatto sì che Pietro resistesse. Perché quando si è accorto di avere rinnegato Gesù, c'è scritto: pianse amaramente. Pietro si è pentito. L'intercessione di Gesù lo ha salvato. Il diavolo, l'intercessione di Gesù lo ha salvato. Romani 8:34, in Romani 8:34 c'è scritto: chi li condannerà? Gesù è colui che è morto e ancor più è resuscitato, è alla destra di Dio e intercede per noi. Ebrei 7:25 dice: egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Allora io ho osservato Pietro e ho pensato a tutte le volte in cui ci capita di cadere, a tutte le volte in cui ci capita di disubbidire a Gesù, a tutte le volte in cui ci capita, pur sapendo di sbagliare, di cadere, e tutte quelle volte in cui rischiamo di allontanarci da Gesù, perché la vergogna, la condanna ci allontanano. Qui c'è scritto che Gesù ha detto a Pietro: io pregherò per te. Lui ha pregato e Pietro ha superato una prova enorme. La stessa cosa però vale ancora per noi oggi, perché Gesù adesso sta intercedendo per ciascuno di noi. Qualunque sia la prova che stai attraversando, qualunque sia la prova che stiamo attraversando, Gesù sta intercedendo per noi. Se Pietro è riuscito a superare una prova enorme grazie all'intercessione di Gesù, quanto più noi che siamo salvati, quanto più noi che già siamo ripieni di spirito e abbiamo Gesù che intercede per noi, potremo superare le prove che stiamo affrontando. Mi sono segnata questo: il fallimento previsto era temporaneo e il risultato del grande fallimento di Pietro è stato un discepolo umile e messo alla prova, equipaggiato per fortificare la Chiesa e gli altri, come ha poi dimostrato nelle sue lettere. I santi vagliati diventano discepoli esperti. Grazie all'intercessione di Cristo, i test sono come un processo di perfezionamento. E per me questo è molto incoraggiante. Qualunque prova pesante, pesantissima, stiamo attraversando, se perseveriamo nella sua parola e siamo discepoli, diventa un test di perfezionamento. Ci avvicina di più, ci permette di ricevere rivelazione. Se io rimango, persevero nella parola di Dio anche nella prova, prima o poi riceverò rivelazione. E quella prova, chi è che lo diceva che il diavolo era un allenatore di campioni? Il diavolo può diventare un allenatore di campioni, perché abbiamo l'intercessione di Cristo, perché abbiamo il sacrificio di Cristo, perché abbiamo il sangue di Gesù, perché abbiamo l'amore del Padre, perché abbiamo la comunione con lo Spirito Santo. Satana vuole questo Pietro ed è convinto, Satana è convinto che Pietro, era convinto che Pietro avrebbe, si sarebbe allontanato da Gesù. Perché? Perché Satana non ragiona secondo l'amore di Dio. Il ragionamento di Satana forse è un ragionamento razionale. Vede Pietro, allora Pietro è orgoglioso. Pietro vuole dimostrare a Gesù il suo zelo. Pietro conta su se stesso. Nel momento in cui io lo faccio cadere, continuerà a contare su se stesso per uscire dalla prova. E questo, cari fratelli, è quello che il diavolo spera per ognuno di noi oggi. Che quando ci troviamo nelle prove, invece di perseverare nella parola e di confidare in Cristo, contiamo su noi stessi. Contiamo sulle nostre forze, contiamo sulle nostre capacità. Contiamo sulla nostra intelligenza, contiamo sui nostri doni. quello che Gesù gli dimostrerà è: devi contare su di me, non devi contare su te stesso. E al diavolo piace giocare sui nostri fallimenti, sulle nostre debolezze, sulle cose sbagliate che facciamo, sui nostri peccati, sulle sfide che dobbiamo affrontare, e cerca di portare vergogna e condanna, cosa che spinge a separarci da Gesù. Quello che ho avuto nel cuore mentre pregavo per questa sera era questo. Credo che il Signore mi abbia detto che ci possono essere persone che provano vergogna e condanna per errori che hanno fatto. E queste persone possono dubitare di essere dei discepoli o di comportarsi da discepoli. Quello che il Signore dice non è così. Non è così. Se Pietro, che ha tradito Gesù dopo che Gesù gli aveva anticipato che lo avrebbe tradito, cioè capite? Gesù gli ha detto: guarda che tu mi tradirai, mi rinnegherai 3 volte, ti ha avvisato. Quindi quando ti chiedono: tu lo conosci? Ti dovrebbe venire in mente: aspetta, Gesù me l'aveva detto. No, lui ha detto no, l'ha detto 1 volta, l'ha detto 2 volte, l'ha detto 3 volte. Davanti a un errore come questo, quale sarebbe naturalmente la reazione? Io non ho più il coraggio di guardare in faccia Gesù. Non ho più il coraggio di guardare in faccia i discepoli. Cos'è che avrebbe potuto fare, che voleva fare il diavolo? Era allontanare Pietro da Gesù, era allontanare Pietro dai discepoli, era allontanare Pietro dalla chiamata. Però il diavolo non aveva fatto i conti con l'amore. Il diavolo non riesce a fare i conti con l'amore, perché non è parte dell'amore il diavolo. Ed è l'amore, se noi ci muoviamo nell'amore, se noi camminiamo nell'amore di Dio, allora il diavolo non può fare nulla, perché non lo capisce l'amore. È qualcosa che non riesce a concepire, non riesce a prevedere. E infatti Pietro, che era un discepolo e che ha perseverato in quella parola, è riuscito a superare la prova. Pietro ha perseverato, e l'obiettivo di Satana era che il rinnegamento di Pietro, la vergogna, la disubbidienza e l'orgoglio lo separassero da Gesù. E io qui a tutti, anche a me stessa, lo dico. Facciamo attenzione, perché capita, quando se facciamo degli errori che sappiamo possono essere errori gravi, ci può capitare di vergognarci. Ci può capitare di avere la tentazione, no? Di allontanarci un pochino, di non ritenerci degni. È il diavolo, non è Gesù. Perché Gesù ha lavato, Gesù ha perdonato, il sangue di Gesù è ancora davanti al trono. Gesù sta ancora intercedendo per noi. Come ha detto Giorgio prima, ho fatto un peccato di cui veramente mi vergogno, ho fatto un errore che non avrei dovuto fare. Signore, grazie, perché il tuo sangue mi purifica. Io ti chiedo perdono e vado avanti. Il discepolo è questo. Il discepolo è quello che rimane nella verità. L'obiettivo di Satana era questo. Avrebbe potuto divorarlo se Pietro avesse risposto alla propria vergogna, alla propria condanna. Ma non ce l'ha fatta. Sapete con chi ce l'ha fatta? Con chi ce l'ha fatta? Con uno ce l'ha fatta. Con Giuda. Perché il cuore di Giuda non era... C'è scritto in Giovanni 13:2, durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo. Lì il diavolo è arrivato. Il diavolo è arrivato. Il cuore di Giuda era diverso dal cuore di Pietro, ma il cuore di Pietro, che è rimasto con Gesù, il diavolo non è riuscito a prenderlo, non è entrato in quel cuore, nonostante gli errori gravi, grandissimi, che Pietro ha fatto. Il setaccio, la prova, è servita, ma non per separare Pietro da Gesù, bensì per avvicinarlo a lui ancora di più. Il setaccio è servito. Le prove, non permettiamo alle prove di essere fini a se stesse. Non affrontiamo la prova dicendo ecco ho un grande problema. L'affronto dicendo ok Signore, questa è un'occasione per conoscere più di te. Questa è un'occasione per perseverare nella tua parola, Signore. Perché ricordatevi, le persone a cui testimoniamo di Gesù ci guardano, anche quando siamo nella prova, forse soprattutto quando siamo nella prova. Signore, io voglio perseverare in te. E ti ringrazio perché questa prova, tu potrai fare di questa prova un motivo di gloria. Un motivo di gloria per manifestare la tua gloria. Non permettiamo alla prova di essere una prova e basta. Ha perseverato nella parola e ha capito quello che Paolo ha scritto in 2 Corinzi 12:9. La mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo dimori su di me. La verità è che non sono le nostre debolezze che impediscono a Dio di agire nelle nostre vite e di progredire nei suoi scopi. Non è la mia debolezza che impedisce a Dio di manifestarsi. Non è la mia debolezza che impedisce a Dio di manifestare il suo piano nella mia vita. Sapete che cos'è? È l'inganno di crederci forti nelle nostre capacità. Ce la faccio, ho dei doni, ce la faccio. È questo che ferma Dio. Ma quando siamo deboli, consapevoli della nostra debolezza, consapevoli che è Lui che si deve muovere attraverso di noi, quello va bene. E Pietro da questa prova ha capito questo. Non avrei mai pensato di poterlo tradire e l'ho tradito. Non avrei mai pensato di rinnegarlo e l'ho rinnegato. Pietro, Giuda, io credo che Giuda sia stato sovrastato, schiacciato dalla vergogna e dal senso di condanna e si è impiccato. Pietro invece, probabilmente, visto che Gesù gli aveva parlato prima, avrà ragionato, pensavo di essere diverso, pensavo di essere fedele e non lo sono stato, però Gesù ha detto che ha pregato per me, per cui io rimango con Cristo, anche se ho sbagliato, anche se mi vergogno, anche fa lo stesso, è rimasto con i discepoli, ha affrontato quella vergogna, perché? Perché ha guardato chi gli aveva parlato prima. Finalmente, probabilmente, dopo questa prova, finalmente Pietro ha ascoltato. Gli saranno tornate in mente quelle parole. Ha ascoltato e ha camminato su quelle parole e ha visto un frutto enorme. Perché, sì, da Simone è diventato Pietro. Gesù l'aveva chiamato Pietro. È diventato saldo. Saldo nella sua relazione con Gesù. E lo sappiamo tutti, Giovanni 21:15, dopo aver cenato, Gesù disse, quando Gesù è risorto, li ha incontrati, erano al largo a pescare, si vede arrivare una figura, e Giovanni dice, perché questa figura dice, gettate la rete, la gettano e tanti pesci, e Giovanni dice, è il Signore. Pietro che cosa fa? Si cinge la veste e corre da Gesù. Cenano insieme, dopo la cena Gesù dice a Simon Pietro, bellissimo, Simone figlio di Giona, mi ami tu più di costoro? E gli rispose, sì Signore, tu sai che ti amo. Poi gli disse, pasci i miei agnelli. Noi sappiamo già, no, che Gesù usa un verbo e Pietro risponde con un altro. Cioè Gesù gli dice, Pietro tu mi agapi? Adesso, cioè l'amore agape è quello disposto a sacrificarsi fino alla morte. Quante volte Pietro l'aveva detto, poi l'aveva tradito e poi dopo l'ha tradito. Quante volte Gesù gli ha detto io sono disposto a morire per te, poi nel momento in cui doveva dimostrarlo ha ceduto, ha detto io non lo conosco, e Gesù gli chiede mi agapi tu? E lui gli risponde sì, ti fileo, ti voglio bene. Non è più lo stesso Pietro. Lo ha ascoltato, non ha risposto d'impulso. Qui c'è dell'umiltà, qui c'è della consapevolezza. Perché per tre volte Gesù gli chiede, mi agapi? mi ami fino a morire per me. E lui per tre volte, credo proprio sia umiltà, sia consapevolezza, Signore, io te l'ho detto tante volte e poi ti ho tradito. Tu lo sai che io ti voglio bene. La terza volta Gesù gli chiede, mi vuoi bene? Scende un po' al livello di Pietro, perché Pietro ancora non riesce a salire al livello di Gesù. Ma credo che Gesù abbia voluto fargli capire che il punto è, quando gli diceva mi agapi, e lui diceva sì ti voglio bene, Gesù lì gli fa capire non è l'amore che tu hai per me, è l'amore che io ho per te, è l'amore che io ho per te che conta, perché è con quell'amore lì che dopo tu mi puoi amare fino a morire per me, e succederà, perché Pietro morirà per Gesù. Pensate che differenza dal primo incontro alla morte di Gesù, che differenza. Questo discepolo ha sbagliato, e grazie a Gesù che ci sono le testimonianze degli errori di Pietro, perché questo mi incoraggia, perché anch'io cado, ognuno di noi cade, ognuno di noi sbaglia, però Gesù non lo ha, l'ha rinnegato tre volte, ma Gesù non l'ha respinto. Pietro ha capito questo e credo che dobbiamo capirlo anche noi. Se noi manchiamo di fede, lui rimane fedele. Se anche lui l'ha tradito, Gesù gli ha detto, io non ti ho tradito. E perché gli chiede, mi ami? E ho sentito tante interpretazioni. Una perché, in un certo senso, quelle tre risposte di Pietro compensano il rinnegare. Però forse gli ha chiesto, mi ami? Non gli ha chiesto, hai capito allora Pietro la lezione? L'hai capita? Ti sei accorto, ti sei reso conto? Perché? Come ho detto prima, perché il punto è l'amore. Perché se tu prendi il mio amore e mi ami, allora io so che ti penti, allora io so che sarai disposto a seguirmi, allora io so che tutto quello che ti chiedo tu lo farai. Se vivi nel mio amore, il discepolo vive nell'amore di Dio. Il discepolo, ed è una cosa che possiamo chiedergli quotidianamente, rivelamelo Signore questo amore, perché non è un amore umano, non è un amore naturale, è qualcosa di diverso, è qualcosa per l'uomo di sconosciuto, è qualcosa di soprannaturale. Chiediamoglielo ogni giorno. Rivelamelo questo amore, Signore, rivelamelo sempre di più, perché c'è scritto che è già sparso nei nostri cuori. Noi quell'amore, quando chiediamo, Signore, dammi il tuo amore, io credo che Lui ci risponda, magari non sempre, ascoltiamo, te l'ho dato. Signore, dammi più amore, te l'ho dato. Allora, Signore, rivelamelo. La preghiera di Efesini 3,14, è incentrata su questo, che Cristo abiti per la fede nel nostro cuore, noi radicati e fondati nell'amore, possiamo comprendere per esperienza quale sia la lunghezza, la larghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e sperimentarlo per essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Paolo ha pregato perché riceviamo la rivelazione dell'amore di Dio. Quindi non è sbagliato chiedergliela, chiediamogliela, perché più gliela chiediamo, e più meditiamo questo amore, più questo amore comincerà. Cosa dice Gesù? Chi ha sete venga a me e beva, e fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Io voglio che questo amore sgorghi dal mio seno. Comincio a meditare questo amore, comincio a credere a questo amore. Signore, non lo sento, ma l'hai scritto e io lo credo. E se mi muovo in questa fede, qualcosa succede. Perché succede? Perché la parola è viva. C'è scritto che la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di una spada a doppio taglio. Quando io medito questa parola, io non medito la Divina Commedia, in cui si parla di Dio, si parla di inferno, purgatorio, paradiso. Io medito vita. Io medito qualcosa che trasforma la mia anima, perché il mio spirito è perfetto. Noi siamo, non so se qui ci siano persone nuove, ma Chi è nato di nuovo è già perfetto nel suo spirito, perché è uno con lo Spirito Santo, ci siamo? Qual è il problema? È l'anima che deve essere trasformata. Come la trasformo? Con questa, che è viva. Se la scelgo, se persevero, Signore, io non lo sento il tuo amore. Però non sto a chiederti di darmi di più, rivelami quello che mi hai dato, Signore. Io so che è in me, io so che tu me l'hai dato, io so che è vero. E mi muovo in questo amore, ti lodo, ti ringrazio, ringraziate. Ringraziamo, scusate. Perché il ringraziamento è fede. Se io ringrazio qualcuno è perché so che mi ha dato qualcosa, è vero? Ringraziamo prima di vedere, quello è fede. Comunque, questo Pietro che ha superato la prova, passiamo ad Atti 2,4, riceve il battesimo nello Spirito. Perché? Perché Gesù dice, aspettate un attimo, vede tutti, soffia lo Spirito Santo, ricevete lo Spirito Santo, poi dice, state fermi lì, finché non riceverete potenza dall'alto. Cioè, dovete iniziare a dipendere da me, anche se io sono in cielo, ok? Io sono in cielo, ma vi mando lo Spirito Santo. Quindi aspettate, quando arriverà questa potenza dall'alto, allora andate. E questo succede. E quel Pietro che aveva rinnegato Gesù, Atti 2,24, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, levatosi in piedi, alzò la voce e parlò così, davanti a 3.000 persone. Uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, ascoltate le mie parole, e inizia a parlare di Gesù. E 3.000 persone si convertono. Questo Pietro, che ha attraversato un momento tremendo, è caduto quando ha rinnegato Gesù. È stato un colpo molto duro. Però la grazia lo ha rialzato. Pietro ha capito la grazia. Pietro ha capito che non è per la forza, non è per la potenza, ma è per il tuo spirito. E questa grazia lo ha rialzato. E questa grazia gli ha ridato voce. Perché la condanna e la vergogna cosa fanno? Ci fanno tacere. Ecco perché è importante essere consapevoli di cosa voglia dire essere discepolo e di quello che Gesù ci chiede da discepolo. Perché se io accetto la vergogna e la condanna, non parlo. Se io accetto la vergogna e la condanna, mi separo. Perché dopo mi sento ipocrita, cosa vado a parlare di Gesù quando io sbaglio? Allora lo devo sapere. Come discepolo, che Gesù è morto per me, che ha versato il suo sangue per me e che ha perdonato tutti i miei peccati e che intercede per me e che mi perdona e che mi ama. Così posso andare da qualcuno e dire, sì, allora Signore perdonami perché ho appena sbagliato, però posso andare da qualcuno e dire Gesù ti salva, Gesù ti ama, Gesù ti libera, Gesù ti può dare tutto quello di cui hai bisogno e vuole che anche tu entri nel regno. Diceva Giorgio prima, noi siamo ambasciatori del regno e quello che Gesù vuole, che cos'è? Che parlo agli altri e che anche gli altri diventino ambasciatori del regno. E qui una preghiera che fa... Sì, Signore. Una preghiera che poi possiamo fare, proprio questa. Signore, che tutte le persone a cui parlo di te diventino discepoli. Insegnami a fare discepoli, non credenti. E questo mi sento di dirlo perché ho visto tante persone venire e uscire, venire e uscire. No, Signore, manda discepoli e insegnaci a fare discepoli. Perché qui dice che fate discepoli i popoli insegnando loro. Quindi vuol dire che c'è anche una parte attiva nostra. Non è che noi parliamo di Gesù, poi ci mettiamo a sedere e fa tutto da solo. Deve esserci anche da parte nostra un coinvolgimento. Però Spirito Santo, perché deve venire dallo Spirito Santo, insegnami, dammi le parole giuste, trasformami di gloria in gloria, trasformami, perché più sono simile a Gesù... più diventerà facile. Più sarà facile. Cosa ha fatto Pietro? Concludo. Cosa ha fatto Pietro dopo tutto questo percorso? Allora, Atti 5,15, la sua ombra guariva le persone. Atti 9,40, resuscita Tabita. Atti 12,7, 11, è scortato da un angelo fuori dalla prigione e sfugge all'esecuzione che Erode aveva pianificato. Questo è Pietro che ha perseverato, nonostante un tradimento enorme. Io credo che, adesso noi pecchiamo, però forse nessuno di noi ha fatto a Gesù quello che Pietro ha fatto, abbandonarlo nel momento più tragico. Però avete visto come Gesù lo ha trasformato. Cosa ha fatto Gesù con quel Pietro che è stato disposto a lasciarsi trasformare? Anche questo è importante. Essere discepoli vuol dire lasciarsi correggere. Essere discepoli vuol dire lasciarsi trasformare. Essere discepoli vuol dire che se il Signore mi corregge, non mi ribello, ma dico: Signore, va bene, mi umilio. E Pietro, nella sua lettera, dice: umiliatevi, ci sia umiltà gli uni verso gli altri. Quindi mi umilio prima di tutto sotto la potente mano di Dio e poi anche con i fratelli. Viviamo nell'umiltà, l'amore. L'amore richiede umiltà, perché l'amore è dare se stessi. L'amore non è cerco di ricevere, l'amore è do. E Pietro è diventato questo. E gli ultimi due versetti con cui concludo, che riguardano i discepoli, ma ci mettiamo anche noi dentro a questi versetti, cioè guardiamola come un obiettivo nostro, un traguardo nostro. Marco 16,20, il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Questa è la grandezza di Dio nel discepolo. Il discepolo cosa fa? Testimonia. Il discepolo proclama la parola. E cosa fa Dio? Ok, siamo insieme, adesso tu mi hai fatto proclamare, io confermo con i miracoli la parola che tu hai proclamato. Questo vale, potete dirlo, vale anche per me. Perché rischiamo di considerare discepolo e solamente il grande uomo di Dio, il grande predicatore. No, è per tutti. È per tutti. E anch'io ci sono, lo possiamo proprio dire, ci sono anch'io qua, Signore. Voglio che sia così. Voglio essere discepolo e voglio, quando parlo alle persone, che tu confermi quella parola che io ho ascoltato da te con i tuoi segni e con i tuoi prodigi. E lo dice anche in Ebrei 2,4, sono due versetti nella Bibbia. Mentre Dio stesso aggiungeva, che bello, la sua testimonianza alla loro. È fantastico. I discepoli testimoniavano e Gesù aggiungeva la sua testimonianza a quella dei discepoli con segni e prodigi. E quello era il segno, è Dio che dice: io sono con te. Io approvo quello che stai dicendo. Io approvo il tuo cuore. Io approvo. E possiamo dire ognuno: grazie Signore, perché io sono approvato da te per il sangue che tu hai versato e per il tuo sacrificio. Ok? Nessuno si senta escluso da questo. Ma io sbaglio. Ok, ma quanto ha sbagliato Pietro? Eppure è rimasto lì. L'importante, quando sbagliamo, è che rimaniamo lì. È che rimaniamo lì. Signore, ho sbagliato. Signore, mi vergogno, ma io scelgo te. Io scelgo te, Signore. e il Signore aggiungerà la sua testimonianza alla nostra con segni, prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Quando Dio incontra un discepolo, attiva i doni. Però, torno a quello che ha detto Giorgio all'inizio, devo crederlo. Perché se comincio a dire, ma sì, forse, lasciamo libero lo Spirito e ascoltiamo lo Spirito. Venite su e facciamo una preghiera. Perché vogliamo tutti essere discepoli? Alleluia. Hanno risposto in pochi, però. Riproviamo a fare la domanda, ci pensiamo. Vogliamo tutti essere discepoli?
Sì.
Ok. Allora, se a qualcuno è emerso, è tornato in mente, o se c'è qualcuno che ha qualche senso di colpa, qualche senso di vergogna, qualche peso, gettiamolo via. Non viene dal Signore. Gesù non fa sentire in colpa nessuno. Gesù corregge, ma non fa sentire in colpa. Quando Gesù ci corregge, ci sentiamo edificati. È un modo di correggere che solo Lui sa fare, perché di solito, no? Quando si corregge, insomma, non è proprio piacevole. Però quando Gesù corregge, edifica. Quindi gettiamo ogni peso sul Signore. Signore, ti diamo ogni errore che abbiamo fatto. Signore Gesù, vogliamo deporre ai tuoi piedi la nostra vita, il nostro cuore, tutto, Signore. Lo depongo, diteglielo, lo depongo tutto me stesso ai tuoi piedi, Signore. Voglio essere il discepolo che tu mi chiami ad essere, Signore. Alzatevi in piedi o state seduti come volete. L'importante è che ci connettiamo con lo Spirito Santo.
Tutto il mio cuore porto a te, davanti alla tua grazia, Re. Tutto il mio cuore porto a te, al trono tuo maestoso. Tutto il mio cuore, tutto il mio cuore porto a te, davanti alla tua grazia, Re. Tutto il mio cuore porto a te.
Sì Signore,
al trono tuo maestoso.
Tutto di me, Signore.
La croce mostrata il tuo amor per me, e ora posso adorare te, e per il sangue tuo che hai versato, Re, che ora tu vivi in me. Tutto il mio cuore porto a te.
città lascio sulla croce, perché tu hai preso tutto, Signore, e io lascio su quella croce tutto quello che mi rallenta, tutto quello che mi pesa, ogni laccio sia sciolto, sia spezzato nel nome di Gesù. Tornato a casa e chiediamo: Signore, voglio fare discepoli. Signore, mettimi nel cuore le persone che tu vuoi mandarmi in modo che io le riconosca, e rendimi, Signore, il discepolo che fa discepoli. Preghiamo in lingue, pregate in lingue. Affinché ogni ostacolo all'essere discepoli sia spezzato e sia distrutto nei cuori, sia spezzato e distrutto ogni ostacolo al vivere per Cristo, al perseverare nella parola, all'essere il discepolo che il Signore vuole che siamo, ogni ostacolo che si frappone all'essere il portatore del regno, colui che manifesta il regno sulla terra, colui che salva, libera e guarisce nel nome di Gesù, sia spezzato nel nome di Gesù Cristo. Spirito Santo, scendi. Spirito Santo, tocca. Spirito Santo, riempi. Spirito Santo, trasforma. Trasformaci, Signore. Accendici del tuo fuoco, della tua passione. Accendici, Signore, dell'amore per te. Siamo tuoi, Signore, ti apparteniamo. Grazie, Signore Gesù. Curramahakando sobrei. Ukaramahakando so, si è spezzata ogni parola di condanna. Ci sono persone che sono attaccate da pensieri di condanna e di accusa, siano spezzati nel nome di Gesù. Il Signore sta dicendo: io non ti condanno, la tua condanna l'ho presa io sulla croce, tu sei libero, vivi nel mio amore. Cammina nel mio amore, abbi coraggio, abbi fede, io ti amo. Kuramahakando soi brehendo kobraha, isoptenekendo so. Oh Yeshobra Hando, o Koromahakande sei, i Koromaya Sando Baba 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 Bariana Yaramaya Nananananana Yarandere de de de, Oro Baba 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 Yasari Erene. Apri la bocca, apri la bocca. Ora papà 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 yesando. O carabaya randa yaranda irana yarana yera maiye. O shabra yesando. O korumana sa. O korumana sa ye. Urabaya rasa. O rubara sanda rasa ye. O korubai se. Vittoria nella nostra vita, in questa serata, nella nostra famiglia, Signore. Tu sei il Signore, tu sei il Signore, tuo è il regno, tua la potenza e tua è la gloria, Signore. A te ogni lode, ogni onore, Signore. Ti ringraziamo, Gesù, per i progetti che tu hai per questo fine settimana. Ti ringraziamo per i piani che tu hai fatto, Signore. O rabaya sadoko, o brahana kando, o le porte del questa sera abbiamo fatto il primo gradino. Aspettiamoci di salire molto in alto in questo fine settimana. Grazie Gesù.